Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E allora informiamoci con Controradio alle 8:05, l'orario di apertura della nostra newsline, alla puntata di oggi di mercoledì 12 febbraio. Subito uno sguardo al meteo, viste le tante tematiche che andremo a affrontare e anche le vostre segnalazioni. Quest'oggi dall'AMA Francesco Pasi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Siamo nel pieno, insomma, della perturbazione, quanto durerà e come evolverà?
E oggi è una giornata molto variabile, anche a tratti perturbata, soprattutto sulla costa centro meridionale, dove sono in atto e si protrarranno dei temporali forti, per i quali è stato ieri stata messa un'allerta di codice arancione fino a questa sera. Sulle zone interne piogge per lo più deboli e comunque insistenti un po' per tutta la giornata, quindi come detto per oggi è una giornata tendente al brutto. Anche domani in realtà, anche se in mattinata, per lo più saranno nuvole e soltanto qualche debole pioggia sulla costa centrale, mentre nel pomeriggio le piogge andranno a intensificarsi anche sulle zone interne, ma soprattutto di nuovo sulla costa centro-meridionale. Quindi avremo due giornate miti con temperature superiori ai 10-12 gradi, ma decisamente piovose.
Allora, siamo a metà settimana, gettiamo un occhio giusto sul weekend che poi verrà particolareggiato tra domani e dopodomani con i successivi collegamenti.
Sì, il weekend potrebbe arrivare un cambio di circolazione, un colpo di freddo con l'arrivo di venti da orientali, quindi un calo delle temperature nella giornata di sabato, ancora che sarà ancora perturbata, mentre la giornata di domenica dovrebbe essere meglio il tempo, ma con le temperature decisamente più basse.
Allora, questo è un flash e poi naturalmente ci aggiorneremo. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro, breve pausa e torniamo in Newsline.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. Si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Controradio Club e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Controradio.
Alle 8:09, subito le notizie, gli approfondimenti con voi anche sull'home page di Controradio.it. Abbiamo dato conto nel pomeriggio di ieri dell'inizio delle operazioni di svuotamento della nave mercantile Quang Rong, sopralluogo del sindaco ieri per seguire le operazioni della ditta Neri. Nella pancia della Quang Rong partito il recupero del gasolio. Come abbiamo detto, le operazioni riprendono in questi minuti, condizioni meteo permettenti. Noi ci aggiorniamo in diretta con Giuditta Sbrogi, Legambiente Massa Carrara, ben trovata, buongiorno. Ci sente Sbrogi?
Buongiorno a tutte e tutti.
Eccoci, allora, un giorno
sì,
tanto sì, un giorno tanto atteso, quello che è arrivato ieri, però con una permanenza di incognite e ancora di mancanza di risposte. Diciamo, le operazioni stanno andando avanti, ci viene detto che vanno avanti in sicurezza. Oggi altri quantitativi di gasolio delle oltre 100 tonnellate verranno rimossi dalla nave mercantile. Cos'è che vi sta preoccupando?
Dunque, noi abbiamo almeno un paio di preoccupazioni. Allora, il primo è il carico, del quale insomma abbiamo già segnalato il fatto che probabilmente andrebbe analizzato, nel senso che sappiamo che era destinato ai cassoni della diga foranea di Genova, e che col decreto Salvini appunto praticamente anche materiale diciamo inquinato, comunque appunto non inerte, poteva essere utilizzato. Quindi se questa era la destinazione, il rischio è appunto che non sia idoneo a rimanere in quella posizione perché ha contatto con l'acqua del mare. E quindi ecco, vorremmo quantomeno delle risposte, no? Che in realtà non stanno arrivando. E esatto, il secondo problema è proprio quello, che manca una comunicazione diretta con la cittadinanza. Le domande sono tante. Lasciamo stare gli aspetti legali e delle indagini, che poi quelle appunto non spettano a noi. Il problema è proprio il fatto che non sappiamo cosa sta succedendo in realtà, se non attraverso appunto quello che leggiamo sui giornali anche noi. Però le domande sono: quanto la nave potrà rimanere, appunto il carico che attualmente è adesso a bordo, quali sono le modalità previste in caso di incidente, cosa potrebbe mai succedere.
Ecco, appunto, domande che in un contesto di apprensione comprensibilissima dei cittadini e delle cittadine, non solo insomma delle associazioni ambientaliste, dovrebbero prevedere dei momenti pubblici, ma lo dico anche dei momenti stampa e anche per noi operatori dell'informazione, che in questo momento stanno mancando. Ricordiamo che in questa prima fase la ditta ha lavorato sulla cassa di sinistra, quella per intendersi più emersa, quella più facile da raggiungere, e poi invece opererà sulle restanti casse, e poi ancora ci sarà appunto la questione della rimozione della nave, ma ancora nulla su tempistiche, modalità, dunque tutte domande al momento inevase a 14 giorni dall'accaduto.
Allora, da ieri abbiamo appreso anche noi, leggendo appunto sui giornali, che dovrebbero essere stati tolti 20 tonnellate di carburante ieri, la giornata di ieri, e che quindi il sindaco presume che entro il fine settimana la nave possa essere svuotata. Però ecco, appunto, l'abbiamo letto sui giornali, sinceramente, cioè non abbiamo nessun tipo di riscontro, non sappiamo quale sia la tabella di marcia, non sappiamo, ma veramente niente sappiamo, ma non come, veramente non come associazioni ambientaliste, proprio come cittadini e cittadini che vivono questo territorio, che tra l'altro, nel senso, probabilmente siamo anche prevenuti, diciamocelo, ma è concessa questa cosa perché abbiamo un territorio totalmente martoriato e avvelenato, no? che a maggior ragione ci vorrebbe forse una sensibilità maggiore su questi temi per informare cittadinanza, e questo sia da parte della maggioranza che da parte dei partiti di opposizione, perché c'è veramente un silenzio a 360 gradi.
E allora, in questa attesa, sia per quanto riguarda le operazioni che riprenderanno oggi, sia per quanto riguarda le risposte, gli aggiornamenti ai cittadini sugli sviluppi, noi rimandiamo anche al podcast con le interviste, anche alla stessa rappresentante di Legambiente Massa Carrara, ma non solo, del nostro Raffaele Palumbo, che nelle scorse giornate si è recato proprio davanti alla Guangrong. Ringraziamo Giuditta Sbrogi per essere stata con noi, ci riaggiorneremo. Notizia che poi trovate su tutte le prime pagine di oggi, sull'home page in prima di controradio.it, ampiamente affrontata anche con la voce dello stesso tesoriere Cappato dell'associazione Coscioni, è la notizia dell'approvazione della legge sul fine vita. Il Campo Largo approva la legge sul fine vita in Toscana, via libera in consiglio regionale con i voti di PD, Italia Viva e 5 Stelle. Il centrodestra dice incostituzionale. Dalla Repubblica, suicidio assistito, Toscana apri pista. Dal Corriere, prima legge sul fine vita in Italia, il centrodestra sarà impugnata, e poi dalla Nazione, Toscana è prima, voto a maggioranza in consiglio per l'accesso al suicidio assistito, non vota la Dem De Robertis, fa ripuntati sulla reazione del governo che potrebbe impugnarla. Allora, partiamo dalla politica, dal lungo dibattito che c'è stato in doppia seduta in Consiglio regionale, che poi si è concluso con la votazione, poi sentiremo anche il commento della stessa associazione Coscioni, ma partiamo dalle dichiarazioni raccolte per noi da Sandra Salvato a margine dell'aula da parte del consigliere regionale Andrea Vannucci per il Partito Democratico, del vicepresidente del Consiglio di Italia Viva Stefano Scaramelli e del capogruppo di Forza Italia Marco Stella.
Non si mette alcun diritto in capo a nessuno, ma facciamo una cosa che ha comunque un grandissimo valore. Quel diritto lo garantiamo e lo rendiamo esigibile attraverso una procedura uguale per tutte e per tutti i cittadini toscani. Non ci sarà bisogno di andare dall'avvocato e quindi dal giudice per farlo valere, e credo che questo conferisca alla norma un forte segno di civiltà, oltre che appunto di uguaglianza, accessibilità ed equità. Quindi davvero un grazie all'associazione Coscioni, che insieme a 10.000 e passa cittadini ha portato la proposta in discussione, e a questo consiglio che ha fatto un lavoro di approfondimento molto serio cercando di individuare quali sono i perimetri all'interno dei quali la legislazione regionale si può muovere legittimamente per dare risposta al grido di dolore più estremo, più disperato, di una persona che le ha provate tutte e che si trova riconosciuto un diritto.
Tel Aviv è stata determinante, ha votato convintamente a favore di questo testo di legge, è nostro l'ordine del giorno antecedente che ha condizionato il voto, che ha fatto in modo che le cure palliative, la realizzazione degli hospice e le assistenze domiciliari della nostra regione potessero aumentare e crescere, e questo ha fatto sì che il nostro voto fosse positivo. Questo è un elemento di soddisfazione dei nostri due voti così determinati nel raggiungimento anche di un quorum qualificato di questa votazione. La Toscana si dimostra una regione riformista all'avanguardia sul tema dei diritti, e non solo, da parte nostra un elemento di soddisfazione. Il nostro sistema sanitario consentirà a tutti di poter avere ed esercitare la possibilità della cosiddetta morte dolce. Abbiamo sempre ritenuto che morire bene e nascere bene fosse un principio e un valore aggiunto. Oggi si consolida mediante l'approvazione di una legge che farà storia a livello nazionale.
Siamo contrari, fermamente contrari a questa legge, siamo consapevoli, abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità che non è tema di competenza regionale, attiene, come dice la Corte, la sentenza 242 del 2019 invita il Parlamento a legiferare in materia di suicidio medicalmente assistito, non invita certamente le regioni. Abbiamo la certezza che questa non è materia regionale, lo dice la giurisprudenza, ma lo dice anche il buonsenso. Immaginatevi voi, in Italia la Toscana sarebbe la prima regione dove si può venire a morire, dove il suicidio medicalmente assistito è fatto attraverso una legge regionale, e cosa ci sarebbe? Il turismo della morte dalla Puglia, dalla Campania, dalla Lombardia si viene in Toscana perché in Toscana si può morire, sarebbe assolutamente folle. Noi richiamiamo il Parlamento a fare quello che la Corte dice, cioè una legge sul fine vita, con la consapevolezza che non è assolutamente materia di carattere regionale. Per questo Forza Italia è fermamente contraria.
Alle 8 e 20 minuti ci colleghiamo in diretta con Felicetta Maltese, attivista a Firenze in Toscana dell'associazione Coscioni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Maltese, innanzitutto che risveglio è quello di oggi per anni di mobilitazione, di richieste, di appelli alle alla politica e alle istituzioni?
È un bel risveglio, sono contenta. sono contenta perché finalmente siamo riusciti a ottenere quello che chiedevamo, ovvero rendere fruibile un diritto.
Ci è voluto tanto, ci è voluta anche non solo ostinazione ma numerosi tentativi anche a livello locale, poi riparleremo del quadro nazionale, diciamo, di latitanza, però dopo appunto delle fumate nere la Toscana invece si è dimostrata un territorio di dignità.
Sì, appunto, diciamo che noi ci speravamo tanto anche perché nelle altre regioni non ha avuto altrettanto successo. Da noi probabilmente c'è una coscienza diversa anche tra i cittadini, probabilmente perché abbiamo avuto tanto sostegno, tanti cittadini hanno firmato, più del doppio di quelli che servivano, nonostante fosse inverno, e io vorrei poter avere il modo di ringraziare tutti anche tramite voi, perché hanno tutti il diritto di condividere questa gioia, questo risultato. Perché tutte le persone che hanno fatto qualcosa per questo, vorrei che lo sapessero, che io sono grata a tutti, dai cittadini agli autenticatori, agli uffici elettorali, gli uffici legali della regione, la segreteria del sindaco di Firenze, i volontari tutti, i sostenitori, chi ci ha ospitato come il Teatro Puccini che ci ha risparmiato tanto freddo per tante sere, o la libreria di Rifredi che ci ha raccolto le firme anche loro, tutti sono stati tantissimi. Sicuramente dimenticherò qualcuno, però
questo dà il senso, no, di una rete, di un sostegno, di una partecipazione, come diceva Cappato anche ai microfoni di Popolare Network. Il punto vero è che i cittadini, innanzitutto, gli elettori, le elettrici hanno capito quanto poteva essere importante un percorso di allargamento dei diritti, ricordiamolo, non di una contrazione a danno di qualcun altro.
Esatto, c'è molta partecipazione da parte dei cittadini e io l'ho sentita da parte di tutti.
Senta, veniamo invece ad alcuni aspetti che fanno seguito al dibattito acceso anche prevedibilmente in aula, ai voti anche quelli contrari che erano prevedibili, di un centrodestra che è già pronto a mobilitarsi a livello nazionale, già si grida all'incostituzionalità e all'ipotesi che la legge toscana venga impugnata. Che valutazioni fate intanto?
Allora, siamo già preparati a questo, sappiamo che faranno questo e siamo pronti per andare davanti alla Corte Costituzionale, perché sappiamo che la Corte Costituzionale, che ha voluto questo, non può rinnegarlo. È la Corte che emette una sentenza sperando che diventi operativa e vede l'immobilità delle regioni e del Parlamento che non legifera, non può che essere favorevole a questa proposta di legge approvata, che serve a regolamentare e a rendere fruibile ciò che la Corte Costituzionale ha deciso, vista l'immobilità del Parlamento.
Ecco, un Parlamento che ancora è mancante di una legge mai arrivata, diciamo, a quasi 20 anni dalla scomparsa di Luca Coscioni.
Esatto. È grave, tutti i governi che sono passati da allora, nessuno di loro ha fatto niente per questo argomento. Purtroppo capisco che non sia una legge allegra, però c'è gente che soffre e anche i cittadini che soffrono hanno diritto a essere ascoltati.
Ci ponevamo anche noi, no, la questione della delicatezza del tema, anche quando affrontavamo con lei nei mesi passati il tema della raccolta firme e della mobilitazione, parlare di suicidio assistito, di legge sul fine vita, no, fascia mattutina, un momento in cui si tende a voler enfatizzare la cronaca o a dar voce a quelli che sono i mal di pancia, no, dei giardini di Turin. turno per creare un coinvolgimento, una partecipazione, un ascolto, ma è importante che anche in momenti di massima attenzione si ponga il tema e soprattutto la scelta di un diritto alla scelta con un risvolto così delicato ed etico come quello della sofferenza e del fine vita. Dunque anche con lei insomma una strada non facile che abbiamo percorso insieme in questi mesi di racconto della mobilitazione che c'è stata, ma arrivano anche tanti messaggi di sostegno al 342 81 04 111. Grazie a Felicetta, l'associazione Coscioni che ci ha messo anima e corpo, ci scrivono. E allora voi dite siete pronti anche a un futuro risvolto, diciamo, per quanto riguarda il governo e l'opposizione maltese? Ci riaggiorneremo naturalmente. Intanto sì, prego.
Lasciatemi un minuto per ringraziare voi che siete vicini ai cittadini e che sentite importante questo tema. È importante che i cittadini sappiano cosa c'è, cosa bolle in pentola, come vanno le cose e soprattutto la realtà, la chiarezza in queste cose, perché talvolta il non conoscere fa sospettare, rende diffidenti, però il sapere con chiarezza di cosa si parla fa bene a tutti, fa bene ai cittadini e fa bene anche all'opposizione, che talvolta non riesco a capire se sostengono certe cose perché non le sanno o perché fanno finta di non saperne.
Eh sì, gli strumenti per avere poi una propria idea sui fatti, esatto, e sulla realtà, esatto. È quello che cerchiamo di fare nei vari ambiti. Grazie ancora Maltese, a risentirci.
Vi auguro buona giornata, grazie.
Why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack.
I'm too clever, and then I'm too- 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Secondo Al Jazeera, almeno una persona è stata uccisa poco fa a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, da un attacco condotto da un drone israeliano. Almeno un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Al momento non ci sono commenti da parte dell'esercito israeliano, ma questo avviene mentre la tenuta della tregua è particolarmente a rischio dopo l'ultimatum del premier israeliano Netanyahu, che ieri ha detto che se Hamas non rilascerà gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno riprenderà la guerra. Hamas ha ribadito il suo impegno nel rispettare l'accordo di cessate il fuoco, ma ha accusato Israele di non fare lo stesso. Netanyahu non ha specificato quanti ostaggi dovranno essere liberati sabato, ma Donald Trump ha parlato di tutti gli ostaggi ancora a Gaza.
Il caso Al-Masri, il Tribunale dei Ministri ha iniziato a indagare sul ministro della giustizia Nordio, sospettato in particolare di omissione di atti d'ufficio. Il tribunale ha chiesto al ministero i documenti che riguardano la vicenda del generale libico, arrestato in Italia in base a un mandato della Corte Penale Internazionale, ma poi liberato e rimpatriato. Entro fine aprile il Tribunale dei Ministri dovrà decidere se archiviare l'inchiesta o chiedere l'autorizzazione a procedere al Parlamento. Nordio è indagato con la Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Sottosegretario Mantovano, ma è l'unico per cui si è arrivata notizia di un inizio effettivo delle indagini.
Oggi la CISL eleggerà il suo nuovo capo, Daniele Fumarola, che era la segretaria generale aggiunta del sindacato guidato finora da Luigi Sbarra. Il segretario uscente ieri ha rivendicato la linea portata avanti in questi anni, parlando di riformismo e accusando la CGIL, pur senza citarla, di quello che ha definito antagonismo incendiario. Ieri all'assemblea della CISL è intervenuta anche Giorgia Meloni a conferma della vicinanza tra quel sindacato e il governo. Anche la Presidente del Consiglio se l'è presa indirettamente con la CGIL, parlando di tossica visione conflittuale.
Il sistema penitenziario di alta sicurezza è assoggettato al dominio della criminalità. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo commentando l'operazione antimafia di ieri a Palermo con ben 181 arresti. Tra le questioni emerse dalle indagini, l'uso di cellulari criptati con software usati per sfuggire alle intercettazioni da parte di mafiosi che non sono detenuti al 41 bis e che in questo modo avrebbero continuato le attività criminali. Melillo ha parlato di estrema debolezza del circuito penitenziario di alta sicurezza, che dovrebbe contenere la pericolosità dei mafiosi che non sono al 41 bis. Tra i reati di cui sono accusati le persone arrestate ci sono estorsione, traffico di droga e reati in materia di armi.
Donald Trump ha ordinato il licenziamento dell'ispettore generale dello USA, dell'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale, dopo la pubblicazione del suo rapporto critico in merito al congelamento degli aiuti esteri. Paul Martin, nominato da Joe Biden nel 2023, aveva criticato la decisione di Trump di smantellare USAID, una delle prime mosse di Elon Musk e del suo Doge. Con un ordine esecutivo firmato nelle scorse ore, Trump ha anche concesso ulteriori libertà a Musk nei tagli alle agenzie federali.
L'agenzia di stampa Associated Press è stata esclusa dallo studio ovale perché si è rifiutata di usare il nome Golfo d'America per indicare il Golfo del Messico. A un giornalista dell'agenzia infatti è stato vietato l'ingresso a un evento nello studio ovale come punizione per la decisione di mantenere il nome Golfo del Messico, contrariamente a quello che vorrebbe Trump. È preoccupante che l'amministrazione punisca la Associated Press per il suo giornalismo indipendente, ha detto la direttrice dell'agenzia, Julie Pace. Limitare il nostro accesso allo studio ovale viola chiaramente il primo emendamento.
A Cuba, due detenuti nel carcere di Boniato, a Santiago di Cuba, sono morti presumibilmente a causa di grave malnutrizione e abbandono. Lo denuncia la ONG per i diritti umani Cubalex, secondo la quale i due sono morti l'1 e il 2 febbraio scorsi nel cosiddetto piano dei sottopeso del carcere, così chiamato proprio perché i detenuti lì reclusi affrontano condizioni di fame estrema e mancanza di assistenza medica. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione di Cuba, i decessi per malnutrizione sono aumentati del 74% tra il 2022 e il 2023, un incremento che riflette la gravità dell'insicurezza alimentare nell'isola. Le 8.34 minuti, le notizie tornano alle 9.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network. Muoversi Sin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fipili provenendo dalla A12 in direzione sud, e in Fipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 15 febbraio alle 17 al Teatro Magnolfi, L'Orso Felice, di e con Elisa Annis e Federico Di Mitri. Lo spettacolo, tratto da L'Orso che non c'era di Oren Lavie, indaga il tema dell'identità in modo poetico e leggero, come solo un orso felice può fare. In scena la storia semplice ma filosofica di un orso alla ricerca di se stesso.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Contro Radio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Contro Radio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. E si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Contro Radio Club, e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20.30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Contro Radio Club. Giovedì 20 febbraio al mitico Tenax, la cena dei soci del club con tutti i giornalisti, i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Contro Radio. Menù di carne e vegetariano con sorpresa finale. Sarà a cena con noi Andrea Muzzi, che si esibirà con una sua pièce teatrale, e a seguire musica fino all'alba. E si fa per dire. Prenotazione obbligatoria entro il 13 febbraio su www.controradioclub.it. Posti limitati. La cena è riservata ai soci del Contro Radio Club, e se ancora non lo sei, può essere una buona occasione per diventarlo.
Contro Radio.
Dillo a Contro Radio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:39 e allora dillo a Controradio, negli studi di Controradio, con le vostre segnalazioni e le nostre risposte. Buongiorno, ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Cornice di riferimenti per poterci contattare e attivare, diciamo.
Numero WhatsApp, scriveteci durante la diretta al 342 81 04 111 e poi abbiamo il numero per chiamarci in diretta, lo 055 73 999 33. E poi ovviamente il nostro indirizzo email al quale potete scriverci durante tutta la settimana, dillo a Controradio, @controradio.it.
Alcune risposte, altre diciamo sono in lavorazione, però partiamo dal quartiere 3, una dinamica che ha a che fare con problematiche inerenti ai parcheggi che tu ben conosci in quanto residente di zona, vero?
Sì, giusto ieri sera ho passato circa mezz'ora a cercare posto perché c'era la polizia per le strade, quindi allora, vabbè, breve excursus narrativo, però
è una problematica che non risparmia anche altre zone della città. Però ci arrivano due segnalazioni: durante i lavori della tranvia in zona Giannotti si deve spostare la macchina per la pulizia stradale notturna o se per il periodo dei lavori è sospeso l'obbligo? Questa è una prima domanda. E poi nel quartiere di Gavinana per la tranvia verranno soppressi centinaia di posti macchina dei residenti, hanno detto che aumenteranno i posti nel quartiere ma con i parcheggi scambiatori al confine con Bagno a Ripoli, cioè a 2 chilometri dal quartiere di Gavinana. I residenti saranno penalizzati perché gli scambiatori servono soprattutto ai pendolari. Sarà veramente così?
A gennaio sono anche iniziati i lavori di Publiacqua all'altezza di Via Ravenna, quindi di Piazza Ravenna, quindi oggettivamente mancano posti.
Lo scenario è sofferente, ma noi ne parliamo con la presidente del quartiere 3, Serena Perini, che ringraziamo per la disponibilità. Ben trovata, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto la domanda diciamo più semplice: pulizia stradale notturna sospesa o no durante i cantieri?
No, per il momento non viene sospesa finché i cantieri non sono impattanti e non consentono al camion della polizia di passare, non viene sospesa. Questo è anche abbastanza importante perché oltre al fatto che è utile che le strade siano pulite, abbiamo anche problemi di caditoie, quindi rinnovo, visto che ho l'occasione, di chiedere ai cittadini di essere attenti e di spostare la macchina durante i giorni di pulizia di strade. Poi eventualmente se il cantiere è impattante e non è possibile appunto fare la pulizia, i cittadini verranno avvertiti, verrà fatta un'ordinanza e verranno avvertiti di questo.
Al momento però non c'è all'orizzonte questa necessità che voi ravvedete, però per quanto riguarda invece il monitoraggio di un bisogno che è quello della sosta del parcheggio dei residenti in concomitanza con i lavori dei cantieri tranviari ma anche dicevamo di Publiacqua e immagino nell'interlocuzione con l'amministrazione comunale, cosa possiamo dire rispetto alla seconda segnalazione che ci è arrivata?
Allora, noi sappiamo che quella è una zona, soprattutto Viale Giannotti, è una zona sempre in difficoltà per quanto riguarda gli stalli di sosta e ovviamente durante la cantierizzazione alcuni posti macchina li perderemo. Capisco la Viola, no, che dice che è passato mezz'ora a cercare il posto auto. Dunque è già passata in giunta una delibera portata dall'assessore Giorgio, tutti i dettagli verranno dati in questa settimana, però di fatto saranno dalla settimana prossima già utili 150 posti sotto il negozio di Coop in Piazza Bartali, nel parcheggio interrato della Coop di Piazza Bartali, 150 posti gratis per i residenti dalle ore 19 alle ore 9 la mattina, e questo credo sia una buona risposta per tutti i residenti che avranno la possibilità di parcheggiare nel parcheggio interrato.
Ecco Perini, questa è una notizia importante di servizio che dunque prende in carico diciamo e conferma la segnalazione che c'era stata fatta, ponendo uno strumento di soluzione operativo, già ci diceva, dalla prossima settimana.
Dalla settimana prossima, e poi in settimana prossima verrà portata un'altra delibera per quanto riguarda i costi del parcheggio di Publiacqua, anche questi solo nella fascia notturna, per cui sarà possibile parcheggiare in via Villa Magna, per cui anche lì sarà possibile parcheggiare dalle 19 alle 9 la mattina gratuitamente per tutti i residenti. Poi tutte le particolarità verranno date successivamente, anche perché c'è un raggio che identifica i residenti che hanno diritto a questo posto, ovviamente il raggio è intorno ai cantieri della tranvia, quindi non sarà per tutti, ma sarà soltanto per chi realmente ne ha diritto.
E tra l'altro, appunto, in questo modo rispondiamo anche a una riflessione che ci è arrivata in diretta da un nostro ascoltatore, un residente a Gavinana, che ci dice:
è sempre stato il caos più totale per trovare posto durante la pulizia delle strade, addirittura macchine che coprono completamente la pista ciclabile in via Villa Magna. Mi chiedo cosa succederà. E poi ci dice: ma i parcheggi della Coop non potrebbero essere aperti anche la notte? Chi torna dopo le 20 non trova mai posto.
E quindi questo, insomma, fa veramente da aggancio all'annuncio che ci stava facendo Perini. Dunque noi rimaniamo...
Sì. I residenti sanno di dover togliere la macchina entro le 9 la mattina, perché il parcheggio interrato della Coop in Piazza Bartali è un parcheggio destinato ai clienti della Coop e destinato a chi si reca a tutti i negozi che ci sono nella galleria. Quindi alle 9 va tolta la macchina. Se un cittadino sa di non poter togliere la macchina alle 9 la mattina, ebbene cerchi posto da un'altra parte.
Però insomma la funzione è quella che, andando al lavoro, quindi presumibilmente prima delle 9, il parcheggio possa davvero servirgli in questa situazione di esatto. Parcheggi ridotti. Perini, noi ci aggiorneremo, grazie intanto però per tutte queste informazioni, buon lavoro.
Prego, grazie anche a voi.
Grazie. 8:45 minuti, abbiamo una precisazione, una smentita, una verifica, ovvero partiamo da una segnalazione, quella di Andrea.
Sì, ce ne siamo occupati negli ultimi episodi. I medici di famiglia ricevono anche il 100% di uno stipendio lordo, immagino, per un collaboratore amministrativo infermieristico a loro supporto. Se il medico decide di non tenere alcun dipendente, il contributo rimane nelle tasche del medico. Questa era la segnalazione.
Che si inserisce, come dicevi Viola, nella vicenda che abbiamo trattato della troppa burocrazia a carico del medico per la certificazione di invalidità, un tema che abbiamo affrontato con il consigliere dell'Ordine dei Medici Martellini, ma vogliamo far chiarezza e verificare quanto segnalato, salutando il dottor Luca Puccetti, segretario provinciale FIMG di Pisa. Ben trovato, buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a voi, agli
allora,
ascoltatori.
La segnalazione dietro, diciamo, volendo fare l'avvocato del diavolo, ce l'aveva. I medici potrebbero avvalersi di un collaboratore, ma non lo fanno perché intascano direttamente i soldi, no? Di questo stipendio aggiuntivo. È veramente così? Ci spiega la situazione?
No, fortunatamente o purtroppo non è affatto così. L'erogazione dell'indennità per il personale, prima di tutto, non è garantita per tutti i medici, ma solo per una parte, per motivi di finanziamento. La seconda cosa che vorrei precisare è che è esattamente l'opposto, cioè ovvero sia il contributo viene dato esclusivamente ai medici che presentano un contratto per un collaboratore. Tutti quelli che non presentano il contratto per il collaboratore non percepiscono nessuna indennità, e l'indennità per 8 ore settimanali, quindi molto poco, viene all'incirca la metà di quel che è il costo reale del collaboratore. Queste sono le regole precise, attuali, verificabili ovviamente su tutti diciamo gli accordi collettivi, sia regionali che nazionali.
E oltre a questo, e ha una lista di attesa, Puccetti, che lei mi spiegava fuori onda, per cui non è detto che se un medico fa richiesta poi ottiene tutta questa possibilità.
Ci sono medici nella nostra azienda, ci sono medici che da 2 anni e mezzo stanno aspettando che si verifichino le condizioni economiche affinché venga concessa loro questa possibilità. 2 anni e mezzo.
Ecco, senta, una chiusa rispetto invece al tema della riforma sull'invalidità civile. Abbiamo chiesto il commento all'Ordine dei Medici, fortemente critici su tutte le procedure e la sperimentazione su Firenze e non solo, ma diciamolo, questi collaboratori amministrativi eventualmente arrivassero, non servono a quello. Non lo possono fare?
No, al massimo possono fare delle fotocopie, cioè quindi chiaramente occorrerebbe una formazione e anche, diciamo, dei titoli per poterlo fare. Ma io sono preoccupato come cittadino, mi permetta di esprimere questa opinione. Io non credo che sia corretto che l'organo che deve pagare le indennità sia anche l'organo che giudica in modo assolutamente univoco. I nostri ascoltatori devono essere informati che mentre prima c'era un ruolo diciamo di terzietà da parte dell'ASL che faceva da garante, adesso è completamente, con la riforma, eliminato questo ruolo. E quindi è solo l'INPS che giudica in maniera unilaterale quando accogliere e non accogliere le domande. Poi c'è tutta la parte, come ha detto lei, assurda, di dare dei compiti di natura meramente amministrativa e direi quasi di segreteria ai medici. Quindi abbiamo pochissimi medici, li stiamo cercando dappertutto e si fa una riforma dove il medico deve inserire lui i file per spedirli, fare le fotocopie.
E questo lo abbiamo ampiamente spiegato e anche denunciato attraverso questi microfoni. Dottor Puccetti, siamo davvero in conclusione perché il tempo stringe e arrivano tante segnalazioni, ma la ringraziamo per la chiarezza rispetto ai temi che abbiamo trattato. Buona giornata e buon lavoro. E alle 8.50, davvero in chiusa per quanto riguarda Dillo a Controradio, delle segnalazioni che ci sono arrivate, vi anticipiamo che ci ha scritto un'ascoltatrice dicendo che le sono arrivati due avvisi bonari per il mancato pagamento di prestazioni, parliamo sempre dell'ASL, ma nel momento in cui sono state eseguite non le avevano comunicato in alcun modo che necessitavano di ticket, altrimenti avrebbe provveduto. Non so se vi è capitata la stessa cosa, nel qual caso scrivete a Dillo a Controradio @controradio.it. Segnalazioni lavoro.
Allora, avevamo una segnalazione quanto allo stato di abbandono e insicurezza della passerella vecchia che bypassa la ferrovia e collega via Mannelli a via Campo d'Arrigo, e l'ascoltatore ci segnalava che quando piove diventa una piscina, cito, non è praticamente illuminata e attraversare alla sera non è piacevole. Allora, se la persona che ce l'ha segnalato è in ascolto, gli chiederemo di riscriverci e di specificare di quale passerella esattamente si tratta.
Infatti, perché c'è un po' uno scaricabarile, diciamocelo.
C'è un certo scaricabarile tra Ferrovie Toscane e Comune, ci dicono che una è di competenza del Comune e l'altra è di Ferrovie, poi Ferrovie ci dice che sono entrambi di competenza del Comune. Insomma, vogliamo capire, non ci arrendiamo, però sì, se questa persona ci sta ascoltando ci riscriva. La stessa persona ci aveva segnalato che nella strettoia di via Andrea del Sarto al mattino, al momento di ingresso delle scuole, non essendoci un marciapiede, diciamo, diventa pericolosa perché le macchine salgono sul marciapiede, non rispettano i pedoni. Abbiamo inoltrato la segnalazione agli uffici competenti, attualmente in analisi, quindi risponderemo presto, speriamo.
Poi ci hanno scritto in questo momento per Ponte Alpino, un attraversamento ferroviario per disabili, mamme con carrozzina o cittadini con biciclette, che è sempre problematico, e per i parcheggi in zona San Lorenzo. Prenderemo in carico queste segnalazioni, cercheremo di rispondervi la prossima settimana, ma tra qualche istante lasciamo spazio a Viola Cerca Casa. 8:53 minuti, ultima fascia di Dillo a Controradio dedicata a Viola Cerca Casa, la nostra rubrica sulla difficoltà dell'abitare a Firenze e non solo. È scattato il conto alla rovescia, Viola?
È scattato il conto alla rovescia, se ne parla da tanto, ma ora c'è una data precisa. A Firenze dal 21 febbraio le key box utilizzate per i check-in, i self-check-in, dovranno essere rimosse, quindi i proprietari avranno da quel momento 10 giorni di tempo per farlo, dopodiché la polizia municipale procederà con la rimozione forzata almeno di quelle all'esterno, mentre invece per quelle all'interno si tratterà piuttosto di sanzioni, multe da 400 euro.
Peraltro vi anticipiamo che il 20, proprio l'ultimo giorno per mettersi in regola sulle key box, ma parleremo anche di altro, però avremo in studio la sindaca di Firenze Sara Funaro anche su Controradio TV, dunque sarà anche questo uno degli argomenti. Ma in collegamento adesso abbiamo Massimo Torelli, Comitato Salviamo Firenze per Viverci, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, ciao Viola, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno Massimo.
Allora, che risultato è il voto in Palazzo Vecchio che fa scattare appunto questa tempistica, tra parentesi, finalmente, no? Perché poi porterà ad una verifica, peraltro dal punto di vista politico, quello che desta maggiormente attenzione, il voto favorevole di Schmidt, no? Che ha sicuramente fatto adirare i suoi, ma ha portato un valore aggiunto rispetto a un percorso che adesso è stato intrapreso, lo diciamo, grazie alla mobilitazione di Salviamo Firenze, che prima anche del G7 aveva puntato il dito e l'attenzione sulle famose key box salva check-in.
Allora, diciamo, il risultato raggiunto ci dà soddisfazione, ma penso che dia soddisfazione a tanti, a chi segue Controradio, a chi legge i giornali, perché siamo arrivati a un punto in cui la facciata volgarità di vendita della città è stata veramente e veramente insopportabile. Evidente a tutti i pregi e tutti i limiti delle vittorie su un punto simbolico. È importante perché simbolicamente dimostra che questo turismo selvaggio, in gran parte in mano a fondi di speculazione, può avere degli stop, e questo è importante. È al limite la vittoria simbolica, perché è evidente che levate le chebozze, limitati i tastierini, però questi 17.000 appartamenti sul mercato turistico c'erano e ci sono ancora, come si può dire. Quindi potrei dire che oltre le chebozze c'è molto da fare, c'è molto di più. Comunque è un punto iniziale che poi dà soprattutto morale a chi in questi anni si è sentito soffocato dal fatto che questa vendita non aveva limiti. Stai in un condominio, io faccio che mi pare, sto in una strada, faccio che mi pare, cerco di guadagnare il più possibile, faccio che mi pare, come si può dire, questo è importante. Poi sugli effetti politici, come si può dire, noi tutti, anche la stampa che ne ha parlato, prima l'ha fatto Felicetta, lo voglio fare anch'io, Controradio ha dato tanto spazio, tutti quelli che ne hanno parlato hanno contribuito a creare un'opinione pubblica che ha portato a questo risultato, che è molto più ampio delle singole chibose.
Ecco, Massimo, quindi ti ringraziamo anche insomma per questo attestato di impegno, peraltro in un dibattito che poi ragionavamo con Viola, adesso porterà anche a un aumento di quella categoria che è stata proprio definita e coniata come termine da Viola, e che poi insomma ha scritto anche sul Fatto Quotidiano, i cosiddetti cecchinisti, no Viola? Questo termine è stato proprio usato anche nel dibattito in Consiglio Comunale.
Sì, in Consiglio Comunale, anche sul Corriere della Sera, ieri sul Corriere Fiorentino.
Sì, perché Massimo, a questo punto immagino che ci sarà anche questo versante, un lavoro estremamente precario come quello dei cecchinisti, adesso sarà anche molto ambito, perché si potrà, si dovrà fare a meno del tastierino.
Ma dall'altra parte io penso che, come si può dire, qui siamo all'inizio di un percorso. Il percorso deve andare avanti a mettere in discussione due aspetti fondamentali. Primo aspetto fondamentale è che poi non è legato solo ovviamente alle chibozze, che sono circa 2.000 su 17.000, quindi le altre 15.000 continuano a funzionare come stavano funzionando prima. Quali sono le politiche che si mettono in campo per far sì che alcune migliaia di questi appartamenti tornino sul mercato. E questa è una prima parte. Devo dire, sono felice che per una volta ha parlato la sindaca e non l'assessore al turismo, perché il tema di quanto è cara questa città, di quanto sia difficile viverci, di quanto deve guadagnare una persona per vivere a Firenze, non è competenza dell'assessore al turismo, fa parte di una visione generale di città. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, quindi sono contento anche di parlarvi del 20 della sindaca Controradio, perché l'assessore al turismo sembra l'assessore alle attività turistiche. Qui il tema è come si può continuare a vivere in questa città. L'altra parte, che è la parte che abbiamo fatto di più nell'ultimo mese come campagna, è quella che in questa città nascono residenze di lusso, Airbnb di lusso, alberghi di lusso, a tutto dei costi esplosi, impossibili. In tutto questo c'è il tema di che lavoro si produce. Si produce in tutte le maniere lavoro povero, perché le persone che vivono nei bassi, che vivono nelle cantine, che vivono in posti fatiscenti, sono mediamente persone che vivono, che lavorano in questa città bottegaia, fanno i lavapiatti, fanno i cecchinisti, ce lo dico, e c'è un tema di lavoro povero, perché questo sistema produce solo lavoro povero.
Ecco Torelli, proprio la sindaca diceva che un punto importante, questo è un punto importante del decalogo sul turismo sostenibile che vogliono completare entro la primavera. Quali sono i prossimi step? Quali sono i prossimi step secondo te? Ci puoi anticipare qualcosa?
In sintesi, perché siamo in chiusura.
In sintesi, certamente vedere, come si può dire, che queste cose annunciate vengano fatte, dall'altra parte controllare se tutte queste case, i famosi CIN, hanno gli standard per fare residenza alberghiera. Ma noi vorremmo anche fare una fase, un marzo diciamo di fiducia, dopo questa bella fiducia che abbiamo avuto con questo voto, quello di andare a concentrarsi sugli spazi della città che si possono ancora salvare, perché tutti ci dicono ormai è stato venduto tutto. Per fortuna ancora non tutto, e poi quando le cose vanno male si può sempre scavare. Vogliamo lanciare ora campagne attive.
E allora Massimo Torelli, Salviamo Firenze per Viverci, ci riaggiorneremo in questo conto alla rovescia, che ha una data che non è simbolica, diciamo, è molto operativa, quindi questo ci servirà anche per tracciare una linea e delle prospettive. Grazie, a risentirci, buona giornata.
Grazie a voi.
Siamo davvero in chiusura, Viola. Viola Cerca Casa torna, come dillo a Controradio, mercoledì prossimo. Continueremo a scavare, indagare e intervistare.
Voi scriveteci a violacercacasa@controradio.it con le vostre esperienze, lamentele, racconti, qualsiasi cosa.
Noi siamo disponibili e soprattutto, insomma, ci mettiamo tutto l'impegno per cercare di fare uno scatto in più e cercare delle soluzioni sui vari fronti. Stanno arrivando ancora segnalazioni per quanto riguarda passerelle, parcheggi e quant'altro. Rimanete su Controradio, torniamo con voi, torniamo in Newsline tra poco.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio, acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it.
Se vuoi conoscere i viaggi organizzati dalla Controradio Club nel 2025, vai al menu viaggi su controradio.it. Trovi tutte le date e le destinazioni. E sempre in tema, ti ricordiamo Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi di Controradio ogni domenica mattina alle 10:30 con Jimmy Tranquillo.
Controradio.
Don't you miss the breathlessness, the
wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart in the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself.
Alle 9 passate da 7 minuti siamo nella fascia conclusiva di Newsline in cui ci occupiamo anche di agricoltura, ma abbiamo voluto, Raffaele Palumbo mi ha raggiunto, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo voluto forzare con un titolo provocatorio che troverete nel podcast su controradio.it, agriturismi versus agricoltura. Perché? Perché la Toscana è la prima regione in Italia, Raffaele, per numero di agriturismi, questo diciamo poteva essere anche abbastanza evidente.
Intuibile, intuibile. Sì. Quello che non è intuibile è la portata probabilmente del fenomeno che negli ultimi 20 anni ha avuto un'accelerazione spaventosa. La questione riguarda il 98% dei comuni toscani, tra le altre cose non ci mettiamo dentro delle case in campagna affittate come agriturismi, a prescindere dall'esserlo meno, altrimenti abbiamo forse al 100% dei comuni toscani. Un fenomeno che però potrebbe mettersi in contrapposizione col tema dell'agricoltura, come dicevi.
Sì, 5 strutture ogni 20 chilometri quadrati e le coltivazioni crollano, titolava nei giorni scorsi il Corriere. Ma davvero è un bene o un male per il territorio questo boom degli agriturismi, mentre l'agricoltura non paga più e ci si converte al ricettivo? Le colture agricole e i paesaggi rurali ne risentono? In che modo?
Ne parliamo con il nostro ospite che è Mauro Agnoletti, professore, buongiorno, titolare della cattedra UNESCO Paesaggi del Patrimonio Agricolo, UNIFI, buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti.
L'agricoltura se ne va, non paga più. Allora ci facciamo un bel agriturismo, ci mettiamo due caprette per far vedere che comunque è agri. E è proprio così? È un disequilibrio anche questo? Che sta succedendo?
Ma allora, sicuramente non sono a livello toscano, ma a livello nazionale c'è un continuo abbandono delle aree agricole, soprattutto quelle delle zone meno adatte, diciamo, a un'agricoltura altamente produttiva, un'agricoltura che punta su quantità e bassi costi. Mentre invece la Toscana, salve circa un 10% del territorio, appartiene a quelle regioni dove invece abbiamo un'agricoltura basata su piccole produzioni locali che da sole spesso non assicurano il reddito all'agricoltore. Però bisogna rendersi conto che ormai le scelte in questo settore, anche a livello nazionale, sono state già un po' fatte. Se andiamo verso un'agricoltura multifunzionale, quindi che offre una molteplicità di servizi, e quindi verso una funzione dell'agricoltore che si adatta anche a servire molteplici servizi, e questo aspetto dell'agriturismo secondo me non è che contribuisce ad abbandonare, ma contribuisce a fare sì che con l'introito dell'agriturismo si riesce a mantenere anche quelle attività agricole. Chiunque poi ha un oliveto sa quanto ci costa oggi raccogliere l'olio, trovare qualcuno che lo raccolga, raccogliere gli olivi, fare l'olio, e queste sono poi diventano degli introiti aggiuntivi che servono poi ad attirare i turisti in zone dove altrimenti non ci andrebbe nessuno, perché questo bisogna anche capirlo. Si va in agriturismo, si fa una zona rurale e non magari a Firenze, a Siena, a Lucca, e si coprono anche quelle piccole produzioni tipiche che non potranno mai essere sullo scaffale di un supermercato né in Italia né all'estero.
Cioè l'agriturismo fa scoprire un territorio, dice lei.
Eh sì, perché è un'offerta alternativa alla classica. Noi abbiamo un paesaggio agrario che da 600 più o meno è celebrato, descritto anche in modi un po' lirici, ricordiamoci di Goethe che piange di fronte agli agrumeti di Palermo, ma anche in Toscana John Spence, un viaggiatore inglese, che dice la Valdarno è la valle più bella del mondo, o Michel de Montaigne appunto nel 500. Questo però, come dice anche appunto gli ultimi studi fatti da ESMEA, non è promosso, diciamo, come elemento di attrattività. È una scoperta. Il turista viene qui per altre cose, diciamo, città d'arte, eccetera, e scopre diciamo, la bellezza del paesaggio agrario. E in questo senso la Toscana è fortunata, perché ormai siamo appunto la prima regione d'Italia per questo tipo di ospitalità. Vuol dire che le persone preferiscono stare in un bel paesaggio agrario piuttosto che andarsene in centro a Firenze o in altre città e approfittare di questo.
Quindi in qualche modo, professor Agnoletti, il paesaggio rurale vissuto come scoperta, come lei ci ha descritto e fotografato, visto che abbiamo tanto anche di Convenzione Europea del Paesaggio firmata proprio a Firenze, dovrebbe essere un punto di riferimento da cui la Toscana dovrebbe partire forte proprio della sua rete anche di agriturismi sul territorio.
Sì, infatti direi che un'indagine abbiamo fatto alcuni anni fa, devo dire, sull'offerta agrituristica, mostrava che anche gli agriturismi tendono più che altro a proporre il casale, quindi la bellezza della parte architettonica, che per fortuna è un'altra parte del nostro grande patrimonio rurale, ma magari si concentrano sulla cucina, sul fatto che hanno la piscina, che sono a 30 minuti di macchina da Firenze o da Siena. Però ci si scorda di spiegare e far capire quanto il nostro paesaggio sia bello, soprattutto perché, quindi, mentre magari per un'opera d'arte ci sono esperte, guide, madrelingua che ci raccontano tutto praticamente delle tante opere d'arte che abbiamo, sul paesaggio non c'è questo tipo di informazione, per cui ecco, si vedono gruppi di turisti e magari entrano nel classico castello di campagna a assaggiare il vino, poi quando ci si affaccia al terrazzo e si guarda quello spettacolo dato dal nostro paesaggio agrario, nessuno più gli spiega niente, ma però il turista è questo che porta a casa, perché poi alla fine anche quello che riguarda, diciamo, il successo anche del nostro agroalimentare, e pochissimi sono in grado di distinguere un vino dall'altro, no? Un formaggio dall'altro, ma tutti quanti invece vedono con chiarezza la bellezza di un luogo, si innamorano di quello, e quindi sono questi i legami poi che si portano a casa, oltre che dentro i loro telefonini. Quindi questo è qualcosa che la Toscana, diciamo, ha ormai da tempo, devo dire, perché questa crescita dell'agriturismo così continua non trova uguali in altre attività economiche, e però è una cosa che, diciamo, che possiamo ancora sfruttare ulteriormente, diciamo.
Cioè, lei dice, non dobbiamo aver paura, perché questo può essere un sostegno a fare accadere qualcosa che altrimenti non accadrebbe. L'esempio che noi facciamo sempre è che un trattore costa 90-100 mila euro, per intenderci. Dice, perché l'agricoltura se ne va? Perché prendono il sopravvento i grandi brand che hanno migliaia di ettari in Italia? Pensiamo, vabbè, all'esperienza spagnola, in questo caso veramente clamorosa. Però lei dice, se c'è una via d'uscita è quella di coniugare le cose, magari tenendo presente anche gli aspetti più profondi, gli aspetti culturali, gli aspetti del racconto intorno al territorio, per cercare di far sì che l'agricoltura possa essere sostenibile, possa dare un minimo di reddito sostenuto anche dall'aspetto turistico.
Sì, in sostanza sfruttare il paesaggio come quel valore aggiunto non riproducibile alla concorrenza che serve ad aumentare la nostra competitività. Oggi appunto anche prodotti tipici più famosi, mettiamo il parmigiano, ecco, prendiamo quello classico di cui si parla anche adesso per i famosi dazi che Trump mette sull'Italia, diciamo, se si punta solo sul prodotto si rischiano due cose. Una, che come succede al parmigiano, in America fanno il parmesan, e chi sono, qual è la quantità di clienti o di potenziali consumatori che sanno distinguere il vero parmigiano dal parmesan?
In Cina hanno fondato una città da 30 milioni di abitanti chiamata Parmesan per venderla con quel marchio, per intenderci.
Vi dirò di più, in Italia, sapete, noi abbiamo istituito il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, partendo dalla Toscana. La Toscana è la prima regione d'Italia, il numero dei paesaggi iscritti, e l'Associazione Agricoltura ha anche investito con misure specifiche per gli agricoltori in questi luoghi. Noi riceviamo continuamente, tutti gli anni, ormai da anni, dottorandi cinesi che vengono qui a studiare quello che facciamo noi per valorizzare questo tipo di agricoltura.
Non c'è dubbio. Però lei dice, il parmigiano è fintamente replicabile, il paesaggio toscano no.
Sì, esatto, il prosecco, il parmigiano o qualunque prodotto tipico, chi lo fa lo sa che non sono uguali quelli che ci copiano all'estero, mozzarelle varie, ma il grande, il consumatore medio, ma anche spesso l'italiano, non percepisce la differenza qualitativa fra un prodotto e l'altro. Però tutti quanti i consumatori sono in grado di valorizzare, percepire la bellezza di un luogo, e quindi quel luogo è in qualche modo appunto questo ulteriore elemento che lo lega il consumatore al prodotto.
E quindi, questo, come dicevo all'inizio, ecco, sì, professor Agnoletti, ci dà modo davvero di affrontare notizie, no, titoli, agriturismi boom, l'agricoltura se ne va, con allarmismi che in realtà, riportati a quello che ci diceva e a quanto discutevamo e riflettevamo Raffaele, possono essere invece degli stimoli e degli esempi da cui prendere spunto. Quindi assegno più, vorremmo lasciarci con questa riflessione, professor Agnoletti, poi ci riaggiorneremo. Grazie davvero. Vero.
D'accordo, grazie a voi.
Mi sento perso in questo vento caldo, avrei bisogno di posare il capo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chi non ti fammi fare un tiro dalla bocca, tu espiri, inspiro, indosso le boccate, so che perde senso del tempo, lo spazio e le cose, ma tu passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie, parte la sigla, ora baby, e scusa, amami come ameresti Bambi, sei molto più bella di una gazzella che brucia. Avrei bisogno di trovare il tempo per
per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontana. Se le guardie ti fermano, stappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accento, domani sarà un giorno diverso. Intanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a Parigi. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Salgo su da te, intanto girane una. So fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale. E la municipale che ci fa ridere.
Ci hai fatto caso ma mi pare alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché. Per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate. Ste regole chi cazzo le ha inventate? Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come in Val di Susa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girare una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai verdi, ci sono troppe scale. E la municipale che ci fa ridere. Salgo su da te, intanto girare una. Se fumare una scusa
le 9:20, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Toscana ricorda il suo precedente presidente Beppe Matulli nel primo anniversario della scomparsa, annunciando un'operazione molto importante, il riordino e l'inventariazione del suo archivio. Ne parliamo con il presidente dell'Istituto Storico Vannino Chiti, che ha preso il testimone dell'onorevole Matulli. Ben trovato a lei, Chiti, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie.
I figli hanno consegnato un deposito di documenti importante, di agende quotidiane che raccontano tanto di alcuni decenni decisivi della storia di Firenze e della Toscana, ma più in generale dell'Italia.
Sì, è importante la scelta che hanno fatto. Naturalmente siamo grati, hanno dato all'istituto le carte, le agende, libri che abbiamo convenuto non avevamo già, insomma, l'archivio di Beppe Matulli, e ci lavoreremo grazie al contributo che hanno dato il sindacato pensionati della CGIL, della CISL di Firenze e della Toscana, quindi di Firenze regionale, per avere nel secondo anniversario della scomparsa di Beppe, cioè nel febbraio, l'11 febbraio del 2026, l'archivio ordinato, messo online. E io mi auguro, ieri il presidente del ha dato il consenso di poter avere gli atti del convegno che un anno fa facemmo proprio su Matulli, a pochi giorni dalla sua scomparsa.
Anche perché Matulli ha attraversato in varie vesti, non solo politiche, ma anche del volontariato, anche dell'appartenenza ad una politica civile, diciamo così, veramente molte epoche storiche del nostro paese, Chiti. Qualche problema col collegamento telefonico, purtroppo, con Vannino Chiti. Ricordiamo che il primo anniversario della morte di Beppe Matulli, che ha avuto una lunga storia politica che è partita, e li ha
vissuti nella politica, nelle associazioni, non soltanto nei comuni o in Parlamento o in Regione, ma appunto anche nelle associazioni, nell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea Toscana e in associazioni come Pantagruel, che si sono occupati dei detenuti, degli ultimi, si è occupato del lavoro. Questo era il lui. E cioè era una figura che ha cercato di dare un contributo vivendo i drammi, le contraddizioni della società, dando speranza e cercando anche di dare un contributo concreto per migliorare le condizioni complessive.
Marlino Chiti, grazie, buon lavoro, buona giornata a lei. Alle 9.30 è mercoledì 12 febbraio 2025, arriva tra poco Mirko Roppolo, poi subito dopo Benedetto Ferrara, Ovest di Padalino. Ci risentiamo alle 12.45 con l'informazione regionale, ma adesso arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.